File 41, pagina 337. Io mangiavo notte e giorno. Appena sono arrivato a casa, mia mamma ha detto: guarda, io chiudo l'edicola, tanto allora giornali ce n'erano pochi, erano col contagocce, e preparo la pasta. Intanto noi siamo andati alle casermette verso Borgo San Paolo. Ci hanno fatto le feste tutti in onore nostro. Ci hanno dato da mangiare e bere e abbiamo fatto la registrazione che eravamo arrivati. Poi siamo andati a Porta Nuova, ci hanno fatto mangiare anche lì. Poi siamo andati alla Pace, qui in corso Giulio Cesare, ci hanno dato da mangiare di nuovo. Abbiamo mangiato 3 volte dalla mattina alle 9 di sera. Poi siamo venuti a casa. Mia mamma, quando ho visto mangiare noi, ha fatto un'indigestione. Lei: mangi nen trop? Non mangi troppo? Quando abbiamo finito gli ho detto: e guarda che abbiamo già mangiato 3 volte noi quello che abbiamo mangiato adesso. La gente credeva di saperlo com'era, perché a Mauthausen c'era già stato qualcuno dell'altra guerra. Dicevano: hai trovato lungo, eh? Hai mangiato un po' di rape? Si capisce? Le abbiamo mangiate anche noi. Altro che le rape. Credo di essere stata una delle fortunate. Ho trovato un nucleo familiare completo. Mio padre e mia madre stavano abbastanza bene. La mia famiglia mi ha accolta senza farmi molte domande. Mio padre si è contentato di dirmi: so, l'uva Luyenga nella carta, uva Luyenga, uva bianca, da tavola molto precoce. Così te la puoi mangiare, intanto sta maturando il dolcetto. T'abbiamo comprato la bicicletta perché ti faceva piacere. Quando sono tornato a casa io avevo del tabacco che mi avevano dato gli americani, sigarette americane. Sono arrivato a casa alle 2 di notte. Dalle case attorno sono venuti tutti, persino una vecchia di 80 anni in camicia da notte. Era luglio che sono tornato, il 15 luglio. Io abitavo in una casetta di 3 piani, vecchia come il cuco. È venuto lì tutto il quartiere. E io chiacchierando dicevo: questo è per Piero, questo è per Rina, mia sorella e mio cognato. E uno mi fa: guarda che Rina e Piero non ci sono più, sono morti. Erano stati uccisi in un bombardamento il luglio del 44. A Monchiero il ponte non c'era, si doveva attraversare il Tanaro sopra un barcone. E lì è successo che una persona di Dogliani mi ha riconosciuto e mi ha detto: non lo sai che tua madre è morta? È morta sotto il bombardamento, non c'è più. In quel momento mi avessero dato una schioppettata, sarei stato più contento, piuttosto che ritornare a casa e non trovare mia madre, perché l'unica speranza era di trovarla che stesse bene, che avevo tanto piacere di parlarle e di raccontarle la mia vita. Sono venuto a casa ancora con un paio di pantaloni a righe addosso. Ero lì sulla piazza, piazza Villari, c'erano tutte casette. Incontro mio cugino, gli chiedo subito le notizie dei miei e lui mi dice: guarda, hanno ammazzato tuo fratello, si è difeso e ha sparato lui per primo, gli altri che erano insieme hanno potuto scappare e poi hanno preso quello che l'aveva denunciato e l'hanno fucilato sullo stesso posto. Mi fa: c'è questo? Poi c'è tua madre all'ospedale e tuo padre sta bene. Mia madre è stata all'ospedale per 15 giorni, poi l'hanno portata a casa, in 20 giorni è morta, là, 6 mesi dopo, è morto mio padre. È andata così. Quando sono arrivata non ho più trovato la casa. Papà era socialista, non ne voleva sapere del partito, sicché eravamo segnati e nel periodo che io ero in Germania mi hanno bruciato la casa, mi hanno bruciato tutto. Non ho più trovato niente, né vestiti, né mobili, né niente. e ho dovuto aspettare la sarta che mi facesse i vestiti perché sono arrivata a casa col vestito a righe. Trovo la mia famiglia distrutta economicamente, con panetteria, negozio, magazzino chiusi da parecchi mesi. I tedeschi, ma più che altro i fascisti, erano venuti due volte a casa mia e avevano portato via tutto quello che c'era. E mio padre, che era il vicepresidente del CLN, poi era conosciuto come comunista, l'avevano torturato nel castello del conte di Neive. Sono tornato al mercoledì. Al venerdì c'era la funzione di Guareschi, di D'Affunchio e la mia, anche la mia, sì, perché era venuto uno che aveva detto che ero morto anch'io, e han fatto il manifesto per questa messa e c'era anche il mio nome. Quando sono arrivato a casa l'hanno scancellato. 5 giorni prima avevano fatto la funzione a 17 bare, i 17 che hanno fucilato alla Benedicta, e adesso c'era la nostra, di noi tre della Germania. In chiesa mi sono sentito male e sono andato a sedermi lì di fuori, che c'era delle panchine, e quando la gente è uscita sono passate delle donne, fra le quali erano due madri di due ragazzi della Benedicta, e dicevano: a 17 abbiamo fatto la funzione l'altro giorno, 2 c'è stata la messa adesso, e questo qua ci faremo una colletta per comprarci un vestito di legno. Dopo circa un mese che ero a casa arriva un telegramma della Croce Rossa Internazionale che dice alla mia famiglia che suo figlio è vivo e rientra dal campo di Mauthausen. Tra giorni, dice, lo abbraccerete. Dopo un mese, ma è andata bene anche così. Scendiamo giù dal castello di Moncalieri. Andiamo a prendere il treno per Asti. Era una domenica dopo pranzo. Saliamo sul treno. Come ci sediamo, ci siamo addormentati. Io avevo lo zaino con le coperte. Avevamo dormito in aperta campagna per terra. A Asti ci svegliamo, scendiamo. Vedo uno, mi prende lo zaino dalle mani. Ma, oh, cosa fa? Calma, dove va? Vado a Isola. Isola d'Asti? Glielo porto io lo zaino. Anch'io vado giù lì. Me l'ha portato lui. Facendo strada si doveva attraversare il fiume Tanaro e poi aspettare un altro treno e poi farlo a piedi. A metà strada lui si ferma in un bar. Ci fa bere una bibita o gazzosa o cos'era. Paga tutto lui. E noi non ne avevamo di soldi. Saliamo sulla barchetta. Il ponte era giù. Andiamo dall'altra parte nell'altra borgata. Si aspetta il treno. Lì c'era un bar. Un bar campagnolo con una tettoia tutto bel verde. Siamo arrivati lì. Gettato lo zaino per terra, distesi per terra, ci siamo addormentati. Ma prima di gettarci per terra vediamo che c'era gente. Lì seduti giocavano a carte, tutta roba campagnola. Li vediamo alzarsi e partire tutti, andar via tutti, scappare. Noi due, a vedere le persone scappare, ci siamo messi a piangere. Ma possibile che facciamo proprio schifo così? Ci siamo addormentati, ma ci hanno lasciati 20 minuti, mezz'ora neanche, lì, addormentati. Poi ci svegliano. Fuori nella via tutti i tavolini lunghi. Hanno messo tutti i tavolini nella strada, sul marciapiede quasi. C'era già tutta la roba là sopra. Quelli lì sono scappati per andare a casa a prendere da mangiare per noi, pensi? E uno si è messo a piangere, vedendo che noi si aveva avanzato, credendo che non ci facesse piacere, e invece no, è che noi non si poteva mangiare tanto, perché dovevamo mangiare, ma pochissimo, pochissimo per volta, e loro avevano portato bottiglie, vino e bottiglie, e dopo i litri, e una cosa e l'altra e tutto, l'abbiamo appena appena assaggiato. Arrivo su a Cassine Vica, isola d'Asti, da mia zia, e mi sono fermato lì per sapere notizie, e mandano a chiamare mia sorella, che aveva 16-17 anni ed era 4 anni che non mi vedeva. La chiamano dalla conceria: vieni giù che è arrivato tuo fratello. E così ne sono arrivati anche altri lì della casa. Buongiorno, arrivederci. E arriva anche lei. E io: buongiorno. Allora mia zia fa: ma non la conosci? Ma sì, sì, è lei. Perché tutto subito non l'avevo mica conosciuta. All'1:30 del mattino io avevo ancora gente in casa. Tutti sono arrivati dal Selvaggio, frazione di Gioveno. Da Coazze, da Giaveno, da tutte le parti sono arrivati per venirmi a trovare. La casa non si svuotava più. E poi restava un mare di lacrime, un mare di lacrime, perché le mie amiche e anche quegli anziani che mi hanno vista crescere, ma una roba incredibile. All'indomani arriva il mio direttore con la sua signora, e poi arrivano tutti i miei compagni di lavoro, tutti i miei capi reparto, le mie amiche, ma saranno stati una trentina. Avesse visto quella gente come mi guardavano. Ah, meno male che sei tornata, meno male che sei tornata. E il mio direttore che mi dice: adesso sei qui, fatti animo, l'hai scampata, a lavorare vieni poi quando ti fa comodo, il posto è sempre tuo. L'unica cosa che mia sorella mi ha chiesto: vuoi mangiare qualcosa? Ho detto: oh, vorrei mangiare un po' di insalata. Dopo tutta la fame che avevo fatto, volevo mangiare solo un po' di insalata. È andata a comprare e tornata. Gli ho fatto: cosa costa quell'insalata? 200 lire. Come? 200 lire? Ma sei matta? Papà prende 5 lire al giorno. Tu vai a spendere 200 lire? Ma costa così adesso? 200 lire per me era tanto. Pensi che mia mamma mi voleva dare dei soldi e io le ho detto: cosa me ne faccio dei soldi? Perché non ero più abituato ad adoperare i soldi là. Al mio paese mi hanno visto arrivare. Non gli ho raccontato niente. Cosa avevo da raccontargli? Non fa piacere. Ti metti a raccontare e magari dicono: boh, quello lì racconta palle. E quando andavo al bar, gli altri dicevano subito: io quando ero in Grecia, io quando ero in Albania. Cosa parlavo a fare? Tanto non è che, perché noi siamo della brava gente, che forse dimentichiamo un pochettino, no? E anche se io dovessi raccontarlo, sì, magari un altro lo sente, ma poi finisce lì. Magari in principio uno diceva qualcosa, ma poi... La bambina aveva 9 anni, non mi riconosceva. Mi chiamava signora invece di mamma. Sì signora, ma come? Sì signora, io sono la tua mamma. Era completamente frastornata. E anche il bambino, aveva 12 anni, diceva: mamma sei tornata, non raccontare niente, non raccontare niente. Non voleva sentire. Oh, poi avevo raccontato tutto in seguito, mi sentivo tanto il bisogno di parlare. Mio marito delle volte mi diceva: se tu non ti mettevi in certe cose, nessuno veniva a prenderti. Anche mio nipote una volta me l'ha detto: te lo sei voluto, se stavi a casa a fare la calza, come fa una a parlare ancora? Io mi sono limitata a dire: come, non capisci certe cose? E lui: la guerra è fatta per gli uomini, cosa c'entravate voi, donne? Alla faccenda delle mestruazioni io non ci pensavo più. Mia mamma invece si preoccupava, poverina. Va dal dottore. E lui, che era ignaro, non conosceva ancora il retroscena. Sarà incinta, la guerra sa com'è. Può immaginare mia mamma. Viene a casa e mette coraggio a quattro mani. Senti, se sei incinta dimmelo. Il dottore mi ha detto quello. Non me l'avesse più detto. Mi sono arrabbiata tanto che lei è di nuovo partita, è andata dal dottore e ha detto: adesso ci parli lei, perché io non la calmo più. Questa qui è andata su tutte le furie. Lui è venuto su. Prima gli sono volata agli occhi e avevo solo più da sbranarlo. Poi mi sono calmata. Mi ha detto: «Ben, ben, se è così, per carità, io ti chiedo scusa». E allora mi hanno curata. I primi tempi mi sfottevano, anche in famiglia. Mi pigliavano in caricatura, perché ero un altro. Non ero più io. Non ero più Forino Vincenzo, il ragazzo svelto come una volta, dritto. Ero uno scemo, un bambino buono. Gli ho portato perfino il pane nero dalla Germania e le mie sorelle tutte lì a ridere perché volevo mangiare questo pane duro. «Perché non mangi il pane nostro fresco?» «No, no, questo è buono, non si deve buttare via, è un peccato». Avevo ancora nel cervello quella attenzione per il pane, anche una mollica la conservavo e andavo sempre a vedere i film sui prigionieri, documentari, e non riuscivo a far niente. In quello stato lì sono tornato a Napoli, sentivo le canzoni e mi commuovevo. Quella canzone: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato. Lo sbalzo era talmente grande che uno rimaneva tutto sbalordito, anche fisicamente. Uno si specchiava, vedeva che non era come gli altri, era gonfio, mancavano tutti i capelli, lo sguardo, quello sguardo pauroso che ha visto delle cose atroci. Io ero felice di essere a casa. Uno mi diceva qualsiasi cosa, io ridevo, proprio felice, e magari questo mi guardava quasi con un senso di paura. Questo qua ha perso il lume della ragione. Un po' del lume della ragione devo averlo perso, perché in quel periodo io ero solo felicità di vivere, non di avere. Non mi importava di niente, mi importava soltanto di vivere, di camminare, di vedere la gente, solo questo. Poi c'è stata una botta che mi ha fatto regredire, quando il primo di agosto mio cognato mi ha portato la notizia che quel caro mio cugino era arrivato da Dachau e alle 2 di notte era morto. Non c'era stato niente da fare. Quando me l'hanno detto, sono andato di sopra in camera da solo. Sono stato 3 o 4 giorni nel letto. Ricordo che c'era il dottore, però sono sogni nebulosi. I primi tempi mi affacciavo sulla porta e vedevo ste ragazze che passavano in bicicletta, sti ragazzi che andavano a ballare, andavano al cinema cantando, e io mi mettevo in mezzo alla strada a braccia larghe e loro si fermavano spaventati, anche perché sapevano chi ero, mi vedevano in quelle condizioni. Li fermavo e dicevo: «Ma ragazzi, ma voi altri sapete cos'è successo nel mondo? Perché cantate? Perché ridete? Ma è mai possibile che non possiate ricordare tutti quelli che sono morti?» Io non mi rendevo conto. Mi c'è voluto 6 mesi per riprendermi. Quando le mie sorelle e mia mamma si accorgevano che ero uscito in strada, correvano e mi portavano dentro. Sono arrivato. Mi dava al cervello. Sono stato un po' che avevo ste stampelle, davo dei colpi in testa alla gente di qua e di là, tutto perché non ragionavo più. Anche dormire potevo mica sul letto, sul tavolo. Guai se andavo in letto, niente dormire, non potevi. Tutto il borgo mi ha aiutato, mi portavano dei soldi, io li nascondevo sotto il pagliericcio. Che testa che avevo, li nascondevo lì. I primi giorni ho dovuto dormire sul pavimento perché sul letto non riuscivo. Di ciò che era accaduto parlavo poco, e quando ne parlavo evitavo di narrare le cose più tragiche e tristi. Si raccontavano solo quei pochi episodi che erano narrabili con una certa tranquillità. Pranzi regolari e sostanziosi, una vita regolare e la tranquillità della casa mi hanno in poco tempo rimesso in grado di lavorare, e in autunno mi sono riscritto al Politecnico. La fame è durata ancora un po', perché dopo la guerra non è mica che subito i generi alimentari erano liberi. È andata bene che mia zia è riuscita a trovarmi mezzo quintale di farina e tutti i giorni mia madre faceva un po' di tagliatelle, così a mano, perché invece il pane era ancora tesserato. Ci hanno poi dato 5.000 lire quando siamo rientrati. Mi è servito a comprare quel mezzo quintale di farina. Pagina 343.